Ben ritrovati, anche oggi è una grazia del Signore poterci fermare per leggere, per ascoltare la parola del Signore in questo giorno appunto di grazia e giorno del Signore. E dopo un tempo di sospensione riprendiamo il ciclo delle nostre predicazioni sul tema liberi di essere disciplinati. E siamo giunti alla disciplina della liberalità e, come sottotitolo, non solo in tempi di emergenza. Vedremo tre aspetti: perché donare al Signore, cosa donare al Signore e come donare al Signore. Il testo di riferimento è quello di 1 Corinzi 16, i versetti da 1 a 4 che vado a leggere. Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E le persone che avete scelte, quando sarò giunto, io le manderò con delle lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme. E se converrà che ci vada anch'io, essi verranno con me. Ricorderete, mi riferisco in particolare ai membri di chiesa, che domenica 15 marzo, a conclusione del nostro primo incontro, o primo culto in collegamento web come sta avvenendo oggi, siamo stati pastoralmente incoraggiati alla disciplina della liberalità, richiamando proprio le parole dell'Apostolo Paolo di 1 Corinzi 16. E oggi ci soffermiamo a riflettere insieme su questa disciplina che si presenta più che mai attuale, anche appunto per i tempi difficili come il coronavirus che stiamo vivendo e che ha e che avrà ulteriori ripercussioni sul piano economico. E nel proseguo delle nostre discipline la liberalità viene proprio dopo quella della perseveranza. Tenendole insieme, significare che la liberalità la si deve, la si può vivere con perseveranza anche in tempi di austerità economica. E l'esempio per eccellenza ci viene ancora dalla Scrittura, quando il Signore Gesù invita i discepoli adesso ad osservare la disposizione di una vedova nel porre la sua offerta nella cassetta delle offerte del Tempio, a confronto però, diciamo, dei molti ricchi, benestanti. E notate cosa disse Gesù: in verità io vi dico che questa povera donna, questa povera vedova, ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, perché tutti gli hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quello che aveva per vivere. Ecco, permettetemi subito di dire che non si tratta per me di affrontare l'argomento della liberalità nell'ottica della teologia della prosperità che tanto male sta facendo alla testimonianza e alle tante persone purtroppo fragili, deboli teologicamente, che ne sono vittime. Non è certo questa la sede per affrontare la questione. Ciò non toglie che possiamo all'unisono essere, come dire, in disappunto, prendere le distanze da questa teologia, impegnandoci nel limite del nostro possibile ad aiutare coloro che ne sono vittime ad uscirne, affinché conoscano la bellezza della liberalità che è propria al regno di Dio e della grazia. Inoltre, a modo di introduzione, credo che non passi giorno che ognuno di noi non parli di denaro, in famiglia, al lavoro, tra i colleghi, con una certa naturalezza, anche se, come diciamo, con preoccupazione, visto il caro vita. Non passa infatti giorno che ognuno di noi maneggi il denaro per fare la spesa, per pagare le utenze, per fare il rifornimento, per ricaricare il cellulare, oppure per prendere un caffè, mangiare una pizza, rinnovare l'abbonamento TV Sky o per la nostra squadra del cuore. E tutto è così naturale che la preoccupazione non è tanto il maneggiare il denaro o il parlarne, ma che il denaro non è mai abbastanza. E non è forse vero che di frequente tutti, diciamo così, oggi a causa del Covid-19 forse se ne parla anche con un'accentuazione, con accentuata preoccupazione, scusate, viste le prospettive future non molto rose, che già hanno limitato molto la naturalezza con cui usavamo il denaro quotidianamente. Se torniamo a prima del Covid-19, forse possiamo ricordare che a volte ci siamo o ci si è indebitati al punto da essere quasi con l'acqua alla gola, ma non perché il denaro non fosse, diciamo, abbastanza, ma per una malsana gestione delle uscite in proporzione alle entrate. Inoltre è accaduto e accade quando si parla di denaro e della liberalità, in particolare negli ambienti, diciamo, ecclesiastici, ecco che a molti gli si rizzano i capelli, anche chi forse ne ha pochi o nulla. Infatti vi sono credenti, vi sono persone che ritengono avvilente, deludente, che il cristianesimo, cioè la religione dell'interiorità, della pietà cultuale, contempli nel proprio culto, nella propria liturgia, la volgarità del denaro. Eppure, come abbiamo letto nella scrittura, essa ha da insegnare anche in merito al denaro. Se è vero che Dio è l'unico Signore, se è vero che la sua sovranità riguarda tutte le sfere della realtà, allora è altresì vero che anche il denaro è sotto la sua pertinenza. Chi ha creduto che Dio è sovrano non può pensare che la liberalità non riguardi anche il suo portafoglio. E non è affatto fuori luogo affermare che vi è uno stretto rapporto tra la pietà e la cassa delle offerte, tra la libertà e la liberalità. E la scrittura non mostra particolari disagi a parlarne. Lo stesso Gesù, ricordiamo, quando fu provocato, ovviamente con l'intento di farlo cadere in contraddizione, se fosse lecito o no pagare il tributo a Cesare, le tasse a Cesare, Matteo 22:17, ecco, Gesù non esitò a dire: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, che è diventato un po', come dire, un proverbio popolare, Matteo 22:21. Gesù ha indicato con ciò la legittimità, la legalità delle tasse, quelle giuste, imposte dai governi, e la liberalità del culto a Dio sovrano, anche nel mentre si è chiamati ad essere cittadini onesti che pagano le tasse. Culturalmente, a causa del virus peccato, noi italiani in particolare, possiamo dire, abbiamo un'allergia accentuata alle tasse. Siamo un po' tutti infettati dal virus dell'evasione. E purtroppo questo coinvolge anche molti cristiani, però nell'ambito della liberalità. Essi dicono: perché dare al Signore se mi servono per vivere? E mi permetto di dire che chi sottrae al Signore impoverisce, sia spiritualmente che materialmente. Ecco il primo punto: perché donare al Signore? Questa è la domanda che ci poniamo in primo luogo. Perché dobbiamo donare al Signore? Non è Egli il padrone di ogni cosa? Non è già tutto suo? Certamente, come scrisse Abraham Kuyper, non c'è un centimetro quadrato di qualsiasi parte della nostra esistenza umana che Cristo, che è il sovrano di tutto, non reclami mio. Ora, se riusciamo a comprendere le varie ragioni per cui è lecito dare al Signore, capiremo bene perché il cristianesimo, quindi la fede cristiana, ha parlato e parla del denaro in relazione a Dio con tranquillità. Allora, in primo luogo, coloro che donano lo fanno perché sono riconoscenti. Infatti il denaro è prima di tutto, il donare, scusate, è prima di tutto un atto di riconoscenza. In Matteo 10:8 leggiamo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Questa era l'implicazione del mandato missionale che Gesù affidò ai discepoli a indicare, come dire, l'abbandono dell'egoismo dell'elezione per donare agli altri ciò che si è ricevuto gratuitamente e per grazia. E ciò però è vero anche per le risorse materiali. Infatti, chi ha ricevuto, dona. E Paolo, in Seconda Corinzia, capitolo 8, versetti 12 e 13, tiene insieme la prontezza del donare in ragione di ciò che si ha, che si è ricevuto. E del resto ricordiamolo, che il re Davide, in considerazione di tutto quello che era stato raccolto per la costruzione del Tempio, poteva dire chiaramente che ciò che offrivano a Dio era niente di più di quello che dalla sua mano avevano ricevuto. E forse se lo leggiamo ci è più chiaro. Chi sono io? Chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volontariamente così tanto? Poiché tutto viene da te. Noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Prima Cronache, capitolo 29, versetto 14. Però, se volete, potete leggere tutta la preghiera di Davide. In secondo luogo, si dona perché si appartiene al Signore. Quindi è un atto di riconoscenza, ma anche una dichiarazione di appartenenza al Signore. In Seconda Corinzi 8:5 Paolo dichiara che coloro che si sono dati a Dio si sono dati anche ai fratelli. Non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, dice Paolo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Notate che il darsi al Signore promuove liberalità e lode al Signore anche per la realtà, per la bellezza della Chiesa, della famiglia di Dio. Inoltre chi dona esprime obbedienza nella professione del Vangelo di Cristo. E sempre Paolo a scrivere: a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'obbedienza al Vangelo di Cristo, che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a tutti loro. Seconda Corinzi 9:13. In terzo luogo si esprime la comunione con il popolo di Dio. Il donare è espressione della comunione col popolo di Dio. In un mondo super connesso, ma di tanti uomini e donne sole, grazie all'opera di Dio è possibile godere di autentica comunione, anche in momenti difficili, problematici, di limitazione fisica come a causa del coronavirus. È mantenuta viva la comunione vivace attraverso proprio la connessione social. Il legame spirituale in Cristo quindi si riflette anche nella condivisione dei beni materiali. Paolo, l'uomo di Dio che ha riflettuto molto sulla comunione, tiene strettamente unite la relazione spirituale con quella materiale, anche con i neoconvertiti provenienti dal paganesimo. Nella lettera di Paolo al capitolo la lettera ai Romani, scusate, al capitolo 15, versetto 27, leggiamo queste parole. Forse leggo dal versetto 25. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una collecta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Si appartiene gli uni agli altri perché ci si è dati prima di tutto a Dio, abbiamo detto. E allora chiediamoci, riusciamo noi a darci e a dare ai nostri fratelli? Ecco, se il dare rappresenta un ostacolo, probabilmente può significare che non ci siamo dati totalmente a Dio. E in quarto luogo, donare, quindi esercitare la liberalità, significa confessare che si è liberi dal denaro. Il denaro può rappresentare una schiavitù, ma esercitare la liberalità significa dichiarare concretamente che il denaro non è la cosa più importante. Essa è una benedizione del Signore per il raggiungimento di scopi nobili. Chi ha creduto che Dio, chi ha creduto in Dio e nella ricchezza della sua grazia salvifica in Cristo sa bene che il denaro non è il suo sovrano, ma Dio rimane sovrano anche sul denaro. E in una società dove il consumismo e l'ostentazione delle ricchezze sembrano, come dire, essere l'affermazione sociale, per il credente è una grande sfida dichiarare in concreto che Dio è sovrano anche sul proprio stipendio. Chi ha conosciuto le ricchezze del Signore si è disciplinato nella liberalità, proclamando la vittoria del Signore sul Dio Mammona, sul Dio Denaro. In secondo luogo, che cosa donare? Abbiamo visto perché dare, che cosa donare al Signore. Quindi non solo perché donare. Dobbiamo chiederci anche cosa donare. Quando si pensa alla liberalità, si corre il pericolo di ritenere che ciò riguardasse un po', come dire, le abitudini, le leggi ebraiche dell'antico patto. Si dice, ma ora grazie a Dio sono state abolite in virtù della venuta di Cristo. Ma certamente Cristo ha adempiuto la legge, ha abolito tutto il cerimoniale sacrificale dell'Antico Testamento. Ma questo non significa che nel cristianesimo non si debba esercitare la liberalità. Ed è anche vero però che quando si tenta di qualificare la liberalità nella Chiesa, non è difficile udire qualcuno che dica: ma non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia, sostenendo quindi erroneamente che la libertà non ci vincola alla liberalità. Certo, si dice, è vero che vi sono chiese in cui si pratica ancora la decima, ma ciò non significa che si debba, come dire, che si debba predicare o sollecitare anche nella nostra Chiesa tale pratica. Nella libertà della grazia ognuno può scegliere come gestire il proprio denaro. Ora, se noi facessimo un salto nel passato, ci accorgeremmo che gli ebrei non davano solamente la decima, vi era la primizia dei campi, la primizia dei greggi, le offerte volontarie per tutte le benedizioni ricevute. Ogni 3 anni Dio richiedeva anche una decima in più di tutto quello che si era ottenuto a beneficio del levita e dello straniero. Ecco, tutti i testi che trovate nel libro del Deuteronomio. E sempre nel Deuteronomio leggiamo che colui che doveva, che donava, doveva anche, come dire, affermare davanti a Dio di non aver trattenuto per sé nulla che fosse a lui destinato. Deuteronomio 26, 12 e 13. E purtroppo accade che molti, probabilmente, sì, molti cristiani oggi trattengono tutto per, o quasi per se stessi, e nulla o quasi donano al Signore, e non si pongono neppure la domanda. Ma nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, non è affatto vero che la questione non si ponga. Il Nuovo Testamento sottolinea la necessità di dare al Signore. Il testo che abbiamo letto ne è un richiamo. Si comprende che la liberalità, il donare, deve quindi corrispondere a peculiarità specifiche che rimandano al discernimento cristiano. E in primo luogo, il cosa dare al Signore significa farlo in modo responsabile. In 2 Corinzi, capitolo 9, versetto 7, Paolo dichiara: dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ecco, vorrei notare con voi che Paolo incoraggia a dare, dia ciascuno. Non fa alcun accenno al fatto che essere sotto la grazia significhi sentirsi liberi di dare o non dare. Certo, egli non fa alcuna pressione, non pone degli obblighi, ed è giusto così. Però Paolo va più in profondità e pone noi lettori di fronte all'assunzione di responsabilità, come ha già fatto in 1 Corinzi 16:1-4. Ecco, allora ciò significa che cosa dare ha a che fare più con la disposizione del cuore che con la quantità e la varietà del dare. La liberalità cristiana è resa ricca di responsabilità, con libertà, quindi senza pesantezza, e con gioiosità. In secondo luogo, la liberalità del cosa dare deve essere sistematica. Come abbiamo letto in 1 Corinzi 16, ogni primo giorno della settimana. Come cristiani siamo liberi di praticare l'elemosina quando vogliamo, o una tanto, ma non possiamo pensare allo stesso modo della liberalità cristiana per quanto riguarda l'opera del Signore. Comprendiamo che la liberalità fa parte del nostro culto al Signore. Ciò significa che non ci ricorderemo della liberalità quando vediamo passare la borsa delle offerte, laddove è ancora praticata in questo modo, o quando il pastore dal pulpito ricorderà. Inoltre, se noi genitori siamo disciplinati nella sistematicità della liberalità, è capace che anche i nostri figli imparino a gestire bene il denaro. Sin da giovani capiranno quanto è piacevole donare al Signore che sa arricchire. In terzo luogo, il cosa dare deve essere fatto in modo proporzionale. Cioè, anche Paolo ha parlato in 1 Corinzi 16:2 in questo senso: metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa. Significa che la liberalità è espressione della benedizione e della grazia del Signore. Possiamo noi quantificare la grazia? Dio non ci ha donato il superfluo, ci ha donato il suo figlio, ci ha donato il meglio. Le sue benedizioni sono l'espressione del meglio che Dio vuole per noi. Noi cosa offriamo al Signore? La scrittura ci ricorda che chi semina scarsamente metterà altresì scarsamente, chi semina abbondantemente metterà altresì abbondantemente, seconda Corinzi 9:6. E infine il donare riguarda tutti. La scrittura, abbiamo letto, parla di ciascuno, prima Corinzi 16:2, seconda Corinzi 9:7. Nessuno deve sentirsi escluso e nessuno deve pensare di avere ragioni legittime per escludersi, anche in situazioni difficili, di austerità economica. Anche chi non ha particolari stipendi o benessere può partecipare. Ricordate? Abbiamo letto all'inizio che Gesù additò e lodò una vedova che aveva offerto tutto quello che possedeva. Era nulla in proporzione alle tante, come dire, superflue monete dei farisei, ma fu l'offerta che Dio gradì, perché quella donna offrì volenterosamente, con il cuore, quello che aveva. Marco 12, 41, 44. E infine, come donare al Signore? Ora, la scrittura non dà solo importanza al donare e a cosa donare, quindi non tanto alla quantità ma alla disposizione. Essa però si preoccupa di insegnare anche del come donare. Infatti è importante la disposizione del donatore e dei donatori, in quanto la liberalità si colloca anche nell'ambito della vita di Chiesa. Dio infatti non prende piacere quando la liberalità fa rima con superficialità. Certamente abbiamo detto che Dio non ha bisogno assolutamente di nulla, tutto è suo, non ha bisogno tantomeno dei nostri doni, ma pure ci chiede di essere disciplinati nella liberalità. Pertanto progetti di liberalità legati per esempio al superenalotto, al gratta e vinci, al lotterio o al semplice fatto di farlo solo se rimane qualche cosa a fine mese, ecco, sono tutte forme discutibili che evidenziano che la raccomandazione di Paolo in seconda Corinzi 16:2 di mettere da parte ogni primo giorno della settimana secondo la prosperità concessagli non è una disciplina rispettata. Come donare al Signore, e quindi non ad un uomo, ci permette di tracciare qualche pista per la riflessione e la pratica. Allora, in primo luogo, deve essere un atto di gioia. Se non vi è gioia nella liberalità, essa diviene un atto di avarizia. Notiamo che cosa scrive sempre Paolo. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me e preparare la vostra già promessa offerta, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non di avarizia. Dia quindi ciascuno secondo come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Seconda Corinzi 9:5-7. In Romani 15:26 è detto, forse lo possiamo leggere, che appunto la chiesa di Macedonia e dell'Acaia si sono compiaciute, le chiese di Macedonia e dell'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Quindi c'è un compiacimento, una gioia nel fare. In secondo luogo deve essere un atto d'amore. La scrittura dice chiaramente che se anche donassimo tutti i nostri averi ma non avessimo amore, non avrebbero alcuna, non varrebbero nulla. Prima Corinzi 13:3. Senza amore, il denaro, pur portando sollievo momentaneo a chi lo riceve, è solo moneta o carta inutile, che non raggiunge alcun beneficio e ricchezza spirituale. E se noi mettiamo la nostra offerta nella cassa della Chiesa, quindi per il Signore, ma senza questo atto d'amore, noi siamo come quei farisei che hanno messo il loro superfluo. In terzo luogo, deve essere un atto comunitario. Già nell'Antico Testamento leggiamo che la propria liberalità doveva essere portata nella casa, alla casa dell'Eterno, in modo che la si potesse amministrare con equità anche a favore dei bisognosi. Portate tutte le decine alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, Malachia 3:10. Questa pratica venne anche a far parte, diciamo, per un breve tempo, in modo speciale nelle prime chiese del primo secolo, Atti 4:32-37. E anche Paolo ha sollecitato questo dicendo ogni primo giorno della settimana. Questo perché gli impegni comunitari sono importanti e possono promuovere efficaci momenti di testimonianza. Pensiamo per esempio alla bella iniziativa del Granel di Senape, promossa dall'Alleanza Evangelica Italiana per aiutare le famiglie o singole persone nelle chiese che potrebbero avere bisogno a causa della crisi anche economica che il Covid-19 ha già fatto emergere. Inoltre è un atto comunitario in quanto nessun membro e nessun credente deve sentirsi escluso o giustificato a non partecipare. Rifleggiamo, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa. In quarto luogo, è un atto equilibrato. Ecco, questo aspetto suggerisce il fatto che le offerte raccolte grazie alla liberalità di ogni credente comporta anche una sana amministrazione, una sana gestione. Tra i bisogni che non mancano mai nelle chiese, e quindi è le visioni, è la visione della Chiesa, quindi progetti da mettere in campo, vi deve essere anche una certa proporzione. Per esempio, non bisognerebbe trascurare di disporre delle quote per il ministero pastorale e diaconale legato alla necessità, assistenziale e logistica. Una parte percentuale potrebbe e dovrebbe essere riservato e investito per la formazione dei ministeri e per l'evangelizzazione. Ecco, in sintesi, la gestione equilibrata comporta la necessità che le situazioni presenti o contingenti non spengano le prospettive future della Chiesa. Se per esempio si pensa alle missioni, a organizzazioni paraecclesiali, bisognerebbe conoscere bene il loro orientamento biblico, teologico, la loro rispettabilità intellettuale, che siano ben orientate al progresso della fede cristiana, al fine di promuovere senza sprechi l'allargamento del regno di Dio. Chiederci per esempio quale sia la visione del mondo di quella missione, di quell'associazione, non è una discriminazione. Aiuterebbe piuttosto la Chiesa a distribuire in modo equilibrato e onorevole al Signore quello che gli si è offerto. E in conclusione, credo che dobbiamo essere gioiosi nel sapere che il Signore non è indifferente a nessuna area della nostra vita. convertendoci a Lui, non solo il cuore, i sentimenti, il carattere, le ambizioni, le relazioni, Egli vuole convertire anche il nostro portafoglio, il nostro stipendio, perché come ha cantato Davide, quello che possiamo offrirgli, cari fratelli, sorelle, amici, proviene esclusivamente dalla stessa mano di Dio. Prima Cronaca 29,14. Dio ha il pieno diritto di reclamare per sé non solo un centimetro quadrato dell'universo intero, come scriveva Abraham Kuyper, ma anche ogni centimetro della sua grande provvidenza. Allora Dio ci guidi e ci dia di ripensare anche alla nostra disciplina della liberalità per conoscere l'autentica libertà anche dal denaro.